Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Che cosa sono i cibi ultraprocessati? Sono solo quelli trattati dall'industria? Sono tutti da evitare? È un problema di trattamento degli alimenti o di tipo di ingredienti? Proveremo a dare alcune informazioni e confrontare le classificazioni internazionali. La parola dell'agroecologia è impronta ed è connessa alle lavorazioni del cibo da parte dell'agroindustria. In Brasile è terminata l'allerta per l'influenza aviaria, lo sentiremo nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute. In Italia l'epidemia della peste suina africana continua a provocare la chiusura, precauzionale, degli allevamenti di suini allo stato brado o semibrado. Siamo andati nel parco del Ticino Lombardo al confine tra le province di Pavia e Milano. L come legge nell'ABC dei domini collettivi, che affronta in questa puntata la legge di attuazione costituzionale 168 del 2017, che tutela i beni di godimento delle comunità. Siamo ciò che mangiamo, nutrire il corpo e la mente nei dialoghi di Pistoia 2024 e la recensione nella rubrica Le storie agroalimentari. L'orto botanico di Bergamo e la sua storia, protagoniste del Belvedere sui giardini storici e sugli alberi. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti con la Fondazione per Lombardo, in collaborazione con la Regione Lombardia, sentiremo la descrizione dell'arazzo dedicato ai lavori in campagna di luglio, disegnato dal Bramantino ed esposto al Castello Sforzesco di Milano. Iniziamo questa puntata del Verzere di Leonardo approfondendo i cibi ultraprocessati. Con questa definizione sono definiti una parte degli alimenti prodotti dall'industria, accusati di essere insalubri se consumati in grandi quantità. Si tratta di quelli ricchi di zuccheri, grassi e sale. Abbiamo chiesto al tecnologo alimentare Giorgio Donegani di spiegarci come si è arrivati alla classificazione dei cibi, da quelli freschi a quelli appunto ultraprocessati.
Se c'è un termine controverso, indeterminato e soggetto a mille interpretazioni è proprio l'ultraprocessato. Non a caso fa parte di quelle categorie di parole che si chiamano termini ombrello, che racchiudono sotto un'unica denominazione una quantità di prodotti, situazioni diverse che gli scienziati seri suggeriscono di non utilizzare normalmente, proprio perché possono essere percepite in modo diversissimo e utilizzate in modo diversissimo anche a scopo comunicativo a seconda degli interessi. Ultraprocessato ultimamente è diventato un termine molto di moda, anche perché bisogna dire che effettivamente dà l'idea di un qualcosa di aggressivo, di pericoloso, un qualcosa ultra, che viene molto cavalcato per definire in generale alimenti che fanno male. Perché fanno male? E la cosa interessante proprio dell'ultraprocessato è che non è che facciano male perché hanno un profilo nutritivo particolare, perché sono ricchi di zuccheri, perché contengono troppi grassi, troppo sale, eccetera. No, l'idea dell'ultraprocessato è venuta in mente nel 2007 al professor Monteiro, brasiliano, ed è nata probabilmente proprio come esigenza comunicativa, perché in Brasile, a fronte di grossi problemi di sovrappeso, soprattutto nelle popolazioni più disagiate, e a fronte della disponibilità di alimenti, che qui chiameremo junk food, molto economici, si parla proprio di obesità anche da scarsità economica, andare a parlare di calorie, proteine, così forse era un po' difficile. Allora si è inventato un termine per cui sostanzialmente tutto quello di produzione industriale, confezionato, non casalingo, che è ultraprocessato e fa male. Tutto quello che viene sostanzialmente dall'industria. In quel caso poteva essere anche un approccio discutibile ovviamente dal punto di vista scientifico, ma giustificabile dal punto di vista del benessere sociale, della comunicazione, visto il contesto particolare. In realtà che cosa sono, secondo questa idea, gli alimenti ultraprocessati? Monteiro mise a punto con la sua equipe un sistema chiamato sistema NOVA di classificazione, che divide gli alimenti in 4 categorie. Gli alimenti freschi, le verdure, la frutta, che si mangiano così come sono. Gli alimenti minimamente processati, che sono quegli alimenti tipo l'olio, per esempio, che noi non mangiamo da solo ma usiamo per cucinare. Poi ci sono gli alimenti processati, che sono la somma degli altri due sostanzialmente. Quando noi facciamo delle insalate, ci mettiamo l'olio e qualche altro ingrediente, allora a quel punto lì mescoliamo diversi ingredienti, magari facciamo, tagliamo, mescoliamo, quindi facciamo delle azioni, e allora questi sono processati. E poi ci sono invece gli alimenti ultraprocessati, per i quali è stata descritta una serie di caratteristiche che a noi può sembrare anche un po' assurda da un certo punto di vista, o quantomeno opinabile dal punto di vista del buon senso, ma che sta incontrando tantissimo successo a livello della comunicazione.
Approfondiamo quindi che cosa sono i cibi ultraprocessati ancora con il tecnologo alimentare Giorgio Donegani.
Un alimento ultraprocessato, per esempio, è per sua natura un alimento di produzione industriale. Un sugo fatto nell'industria, per esempio, un ragù fatto con gli stessi ingredienti e con le stesse procedure, solo a un livello di scala maggiore in un'industria, è un alimento ultraprocessato. Lo stesso sugo fatto a livello domestico, in casa, quindi utilizzando ingredienti che non sono controllati come quelli che usano le industrie, fatto da persone che non sono spesso competenti come devono esserlo per legge quelli che lavorano nell'industria, e senza l'obbligo neanche di ottemperare a quel famoso HACCP, che sono tutte quelle normative che servono a tutelare la sicurezza proprio dei prodotti che nell'industria sono obbligatorie. Però quello fatto in casa invece non è ultraprocessato. Già c'è da chiedersi come mai, quale sia la ratio. Seconda cosa,
diciamo che magari a casa non si fa la pastorizzazione.
Questo sarebbe un male, devo dire, spesso, perché purtroppo una delle cose che facciamo spesso è, per esempio, prendere gli alimenti che abbiamo cucinato così, poi conservati in frigo, e li mettiamo nel microonde a rinvenire e li riportiamo solo alla temperatura di consumo, su quei 40 gradi. Lì ci mangiamo delle bombe biologiche senza saperlo, perché dovremmo appunto pastorizzare, portare sopra i 75 gradi anche in casa, perché a quel punto siamo sicuri di uccidere i microbi, che poi, soprattutto adesso che viene l'estate, cioè sono quelli che poi ci producono tanti mal di pancia e cose poco piacevoli. Detto questo, l'altra cosa caratteristica che colpisce è che gli ultraprocessati nel sistema NOVA sono quegli alimenti industriali fatti con più di 5 ingredienti. Perché 5 ingredienti? Perché se sono 6 si diventa ultraprocessati, per cui io un formaggio, per esempio, che è fatto con latte, caglio, sale, ci metto anche dei fermenti lattici per fare meglio ancora, ci metto dei pistacchi, delle noci per arricchirlo e caratterizzarlo, raggiunto i 5 ingredienti è un ultraprocessato, gli levo i pistacchi non lo è. Uno dice, ma come mai questo accanimento sugli ultraprocessati? Poi c'è tutto il discorso, ultraprocessati sono anche quelli che subiscono lavorazioni per cui diventano irriconoscibili rispetto alla materia di partenza. Una farina è rigorosamente ultraprocessata, ma si badi bene, se è integrale allora non lo è. E uno dice, come mai? Può essere che, se è integrale, sicuramente è stata privata di una parte importante, ma può essere anche che, se è integrale, vada meglio per chi, per esempio, ha il colon irritabile, per cui. Eppure questo è un ultraprocessato. Il pane, normalmente, figuriamoci, anche lì non si capisce, però, perché il pane fatto in casa o dal panettiere artigianale non lo è, il pane invece che acquistiamo dai panifici che lo fanno nella stesso identico modo, e io tra l'altro come tecnologo alimentare mi sento particolarmente coinvolto in questo caso, perché la criminalizzazione del processo è un qualcosa che mi riesce veramente difficile da digerire, perché io conosco la storia dell'uomo e dell'alimentazione, che cosa succedeva quando non c'era la sterilizzazione del latte, non c'era la pastorizzazione, non c'erano i surgelati, non c'erano tutte le metodologie, addirittura gli ultraprocessati non ammettono la conservazione in atmosfera modificata, nelle bustine, dove invece dell'ossigeno che ossidando i grassi produce sostanze nocive, ci si mette semplicemente azoto, anidride carbonica, quelli che respiriamo normalmente. Eppure quello basta che sia in atmosfera modificata perché è un ultraprocessato.
Sentiamo sempre da Giorgio Donegani quali sono i cibi ultraprocessati e come la loro marcatura si stava per intrecciare con il Nutri-Score, l'etichettatura a colori di origine francese adottata dall'Unione Europea, sempre per dare informazioni sulla salubrità dei cibi.
gli ultraprocessati, da questo punto di vista, raccolgono una quantità di prodotti che è assolutamente indefinibile come numero, e anche nella stessa categoria non fa differenza. Per esempio, i biscotti in generale sono ultraprocessati. Io come tecnologo ho lavorato alla messa a punto anche di biscotti.
C'è il conflitto di interesse.
È vero, qui non dovrei dirlo. Ma lo sforzo che è stato fatto per realizzare dei biscotti con pochissimi ingredienti, 5 o 6 al massimo ingredienti, quali poi? Farina, burro, latte, uova, zucchero. Questi.
Quelli che si usano a casa.
Esattamente. È vanificato dall'idea dell'ultraprocessato che mette questi biscotti sullo stesso piano di altri che, leggendo l'etichetta, stupiscono anche me, sono fatti con 27 ingredienti diversi. Dove sta la logica di questo termine ombrello che assomiglia tanto al termine merendine? Cosa vuol dire merendine? Un conto è una crostatina, un conto è uno di quei tronchetti pieni di caramello muri che sono un abominio dal punto di vista nutrizionale. Ecco, gli ultraprocessati purtroppo di fatto hanno invaso come idea, a fronte del fatto che oltretutto c'è questo da dire, quella che ho dato è una definizione che è quella del sistema Nova inventata da Monteiro, che dice ultraprocessati più di 5 ingredienti, hanno subito diverse lavorazioni, tra le quali per esempio anche l'estrusione, quella che si fa per fare gli spaghetti, per intenderci, per dare la forma. Poi vengono anche essiccati addirittura, cioè siamo a dei livelli. Poi non è più riconoscibile la materia di partenza, la semola, il grano. Mette sullo stesso piano le formule dei lattanti con gli energy drink, per esempio, per dire quanto è largo l'accezione ultraprocessati di questo tipo, e poi soprattutto quello che contiene additivi, per esempio i conservanti o gli antiossidanti. L'acido ascorbico, terribile, la vitamina C, ma assolutamente se c'è, ultraprocessati. È un qualcosa che, nata in Brasile, ha convinto le persone a dire beh, però tutto sommato se cerco di mangiare casalingo nel loro contesto, aveva anche una ragione d'essere. Sull'onda di una comunicazione che più è sensazionalistica e meno precisa, più fa presa sulle persone in questo momento, è sbarcata in Europa. E lì è successa una cosa anche particolare, perché Fardet, un valoroso tra l'altro scienziato francese, si era fatto paladino di questa concezione innovativa. Non badiamo tanto alla nutrizione, vediamo alla lavorazione, a come è stato processato l'alimento. Per cui all'inizio si è speso molto su questo, andando incontro all'assurdo che gli stessi francesi, per esempio, promuovevano il Nutri-Score, quella etichetta a colore, soprattutto perché il Nutri-Score si basa sul consumo di 100 grammi, e se mangi 100 grammi di cioccolato posso essere d'accordo anch'io sul fatto che sono un po' troppi. Lasciamo perdere il Nutri-Score, però la cosa, il Nutri-Score dava questa graduatoria di salubrità, verde, arancione, giallo, rosso, il peggio del peggio. La cosa imbarazzante è che applicando il sistema Nova al Nutri-Score, moltissimi degli alimenti che venivano verdi, sani, con Nutri-Score, erano invece ultraprocessati e quindi da evitare col sistema Nova. Ci fu qualche genio che poi è stato fermato, grazie al cielo, perché dice no, così stiamo andando troppo in là, che pensò noi possiamo mettere i nostri colori, rosso, eccetera, il verde ci sta bene, però gli mettiamo una cornice nera per dire che fa bene ma fa male, fa bene perché nutrizionalmente è così, ma fa male perché è ultraprocessato. A quel punto c'è stata una riflessione.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente i cibi ultraprocessati e ci spostiamo in Brasile, paese dove è nata questa definizione. Ci occupiamo però di influenza aviaria. Per le multinazionali del cibo, queste sconosciute, Andrea Di Stefano ci racconta la fine di questa epidemia.
Dopo 2 mesi di battaglia, il Brasile, il 18 di giugno, ha comunicato all'Organizzazione Internazionale per la Sanità Animale di essere riuscito a rendere libero il proprio territorio dal patogeno molto diffusivo. Una dichiarazione molto importante, visto che il Brasile è uno dei più grandi esportatori di polli in tutto il Sud America e in Cina, e l'emergenza che era incominciata appunto un paio di mesi fa aveva prodotto una crisi ancora ancora più grave di quanto non sia già la dinamica che è stata prodotta dalla vicenda della diffusione dell'influenza aviaria, in particolare negli Stati Uniti, dove invece non sembra che il controllo sanitario abbia permesso di eradicare la aviaria negli allevamenti intensivi. L'Arizona ha appena annunciato di aver perso 1,5 milioni di capi, sempre per l'influenza aviaria che si è diffusa in particolare nella contea di Maricopa, e in generale gli Stati Uniti sono in questo momento il paese, nonostante le riduzioni dei casi, che rimangono il paese con il maggiore problema, che come noto è poi quello che ha avuto le ripercussioni più pesanti sul mercato delle uova, con prezzi arrivati a dei livelli stellari. La situazione dal punto di vista del mercato è leggermente migliorata. Nelle ultime settimane il prezzo delle uova negli Stati Uniti è sceso di almeno il 25%, quindi molto distante dai livelli massimi che erano stati raggiunti nel mese sostanzialmente di febbraio, quando per una dozzina di uova il prezzo industriale era salito a $3.5. Ora siamo intorno ai $2.6, una dimensione più tradizionale, più sempre un picco rispetto ai valori del 2016-2018, ma comunque molto più vicina ai valori medi di mercato rispetto ai picchi che si erano registrati durante la fase più critica dell'influenza aviaria. In particolare il 24 febbraio era stato raggiunto il livello record mai registrato a livello assoluto di $8.5 per una dozzina di uova industriali. La dinamica è sempre la stessa, l'influenza aviaria è molto diffusiva, sono gli stessi animali selvatici a distribuirla, ma particolarmente devastante per la presenza dei grandi allevamenti intensivi, e l'Inghilterra, gli Stati Uniti e il Brasile sono anche quelli che hanno le maggiori concentrazioni nello specifico di allevamenti intensivi in aree molto molto ristrette. È di questi giorni un allarme, per esempio, che è stato diffuso dal Guardian sul fatto che nell'area di Norfolk, per effetto della crescita della domanda di pollame legato in particolare alla chiusura delle frontiere o comunque alle difficoltà connesse con la Brexit, si sono raggiunti 25 milioni di capi in una sola area geografica, cosa che evidentemente allarma sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista della dinamica ambientale.
Torniamo in Lombardia al Parco del Ticino, una delle zone più colpite dalla peste suina africana. Questa epidemia ha penalizzato, per non dire annientato, il settore dei piccoli allevamenti di maiali allo stato brado o semibrado. Produzioni come quella del Nero di Lomellina sono scomparse dopo anni di lavoro di riscoperta. Sentiamo Gabriele Corti dell'agriturismo Cascina Caremma di Besate, in provincia di Milano.
Purtroppo c'è il fenomeno della peste suina africana che ha colpito soprattutto questa zona della provincia di Milano e anche del Pavese. Questi ultimi anni c'è una presenza di cinghiali affetti da questa malattia, che poi viene trasmessa ovviamente agli allevamenti, e in questi ultimi mesi abbiamo visto tantissimi abbattimenti, perché appunto non c'è una soluzione a questo problema, non c'è una cura farmaceutica. La farmacologia ha trascurato tantissimo in questi anni tutta la zootecnia dei grandi animali d'allevamento, quindi non si è affrontato questo problema che c'è oramai da diversi decenni. Quindi in questo momento tutta questa zona è bloccata, e la cosa che a me preme di più è sottolineare il fatto che si sta bloccando anche la filiera del maiale, che vuol dire anche la produzione di salumi, di cui questa zona è una delle protagoniste assolute della Lombardia. Ci sono delle medie e piccole aziende che hanno investito tantissimo, come la nostra, in questa trasformazione, con degli ottimi risultati, perché poi il riscontro della gente è molto positivo. C'è gente che arriva da Milano tranquillamente a comprare i nostri salumi, che sono salumi fatti come si facevano una volta, con pochissimi conservanti, il minimo indispensabile, prodotti con carne di altissima qualità che è a chilometro zero, anzi in questo caso era a metro zero. E questa filiera viene colpita duramente, perché non si sa quando verranno riaperti gli allevamenti, quando potrà essere movimentato gli animali, quindi il problema è veramente grosso e rischia di far morire queste microeconomie importanti, ripeto, per mantenere viva la tradizione di un prodotto gastronomico che è detto una storia millenaria.
Voi avete fatto un recupero di vari aspetti, a incominciare dal tipo di maiali allevati.
In questi ultimi anni noi avevamo puntato un animale autoctono che presentava delle caratteristiche molto vicine al nostro tipo di allevamento. Stiamo parlando del nero di Lomellina, che è stato tra l'altro riconosciuto da poco come animale in via di estinzione. Quindi c'è tutto un movimento collegato alle università per la valorizzazione di questo animale, che ha delle caratteristiche tipiche degli animali autoctoni. C'è una grandissima rusticità, quindi la possibilità di allevarlo allo stato brado, che è esattamente quello che noi facevamo, cioè lo allevavamo all'aperto. Qui non abbiamo una stalla con un capannone, l'animale sta all'aperto, l'animale ha a disposizione 200 metri quadri contro invece i 2 metri quadri che ha a disposizione in un allevamento industriale. Questo ovviamente per evitare lo stress dell'animale, che poi porta al bisogno di curare l'animale con antibiotici e con farmaci. Chiaramente il benessere animale è la risposta più facile, più immediata per ovviare l'utilizzo di questi farmaci.
Quindi non c'è modo di schermare un allevamento allo stato brado e evitare rischi.
Tutt'altro, è l'allevamento più sotto i riflettori delle ATS, del sistema sanitario veterinario nazionale, perché è chiaramente più soggetto al contatto con l'animale selvatico, quale per esempio il cinghiale, che è dei vettori. Quindi gli allevamenti allo stato brado sono stati i primi a essere, diciamo, chiusi assolutamente. Quindi peccato, perché questo animale aveva anche delle caratteristiche organolettiche perfette per fare il salame nostrano, per fare il salame con le ricette del milanese classiche, tipiche della nostra gastronomia, che io chiamo gastronomia contadina da tanti anni, perché per me c'è un mondo che è la gastronomia dei grandi ristoranti, degli stellati eccetera eccetera, o della ristorazione convenzionale. Poi c'è una cucina contadina, c'è una gastronomia contadina che ha invece delle valenze, dei valori che sono sia organolettici che ambientali e storiche non indifferenti.
Nel milanese l'allevamento dei maiali e la loro trasformazione in salume era un'antica tradizione delle cascine della Bassa. Sentiamo ancora Gabriele Corti dell'agriturismo Caremma.
La cosa più tipica di questa zona del milanese è l'allevamento della vacca da latte, ma una volta l'allevamento della vacca da latte era sempre abbinato alla produzione in loco di formaggi. I formaggi, come sapete, come sottoprodotto hanno il siero di latte, e siccome quando ancora non si parlava quasi di ecologia, c'era già l'economia circolare, era fondamentale, il siero di latte veniva valorizzato nell'allevamento dei maiali. E infatti proprio dove siamo in questo momento, mentre sto parlando, abbiamo qua di fianco la casa del casaro, dove una volta c'era il caseificio, e qua alla mia destra c'è la porcilaia dove venivano allevati i maiali. Quindi anche fisicamente le strutture erano connesse in una maniera logica e con il minor spreco di lavoro. Quindi vicino al caseificio c'era la strada dei maiali, perché il siero aveva meno strada da fare per andare ad alimentare i maiali, che tra l'altro il maiale allevato col siero di latte è sicuramente da una delle carni migliori che possono esserci per produrre salumi nostrani. Quindi la norcineria è dentro in questo meccanismo molto più ampio di economia autosufficiente, che è un po' il mio punto di ispirazione più importante. Cioè io nel corso di questi 30 anni di attività, ormai 35, guardare la mia cascina era ricordarmi di quello che io dovevo portare avanti, cioè un progetto di autosufficienza agroalimentare spinta agli estremi e sempre collegata in qualche modo anche alla storia eccetera eccetera. Quindi il fatto di produrre salumi è entrato nelle nostre corde subito per questo che vi ho appena raccontato, ma poi ci sono state tantissime altre iniziative che hanno portato per esempio al ripristino di un vigneto esattamente in un mappale catastale dove era presente fino alla fine dell'Ottocento. Quindi riprendere anche un'attività che oramai non c'è più da 150 anni, riprenderla con lo stesso tecnica, che è una tecnica di coltivazione estensiva che è completamente diversa dalla tecnica intensiva alla quale siamo abituati normalmente a vedere quando guardiamo le colline dell'Oltre Papavese, ma era la tecnica che funzionava nel 700, nell'800 e che funziona ancora adesso in un'azienda biologica come la nostra da 35 anni certificata, che non usa prodotti chimici per la lotta contro tutte le malattie fungine che colpiscono la vite a causa della grande umidità che c'è nel nostro territorio.
Per le storie agroalimentari Paolo Ambrosoni ha letto Siamo ciò che mangiamo, nutrire il corpo e la mente. Sono gli atti dei dialoghi di Pistoia del 2024. Ascoltiamolo.
Siamo ciò che mangiamo, nutrire il corpo e la mente. Autori vari, UTET Editore, collana Dialoghi di Pistoia 2025. Il libro raccoglie alcuni interventi dell'edizione 2024 dei Dialoghi di Pistoia, festival di antropologia che si svolge a Pistoia da 16 anni. Una sorta di pubblicazione di atti attorno al tema del cibo, ispirato all'affermazione «Siamo ciò che mangiamo» del filosofo tedesco Ludwig Feuerbach. Stefano Liberti, giornalista, parla della genesi dell'allevamento e dell'evoluzione dall'allevamento tradizionale agli allevamenti intensivi, che dagli Stati Uniti si sono diffusi fino in Cina come modello dominante, con il loro forte impatto ambientale. Narra del connubio con la coltivazione della soia trasformata in alimento per il bestiame e la relazione con il disboscamento di aree forestali. Massimo Montanari, docente di storia dell'alimentazione all'Università di Bologna, parla delle origini del vegetarianesimo, dalla ritualità del sacrificio al rifiuto della violenza, archetipo della scelta vegetariana. Un percorso che parte da lontano, da Pitagora, incrociando le eresie dei catari e il monachesimo, fino a Gandhi e alle sue scelte anticoloniali. Da scelta etica a scelta di gusto è legata alla salute e ai dibattiti culturali della dimensione contemporanea e urbana. Elisabetta Moro, docente di antropologia culturale dell'Università di Napoli e codirettrice del Museo Virtuale della Dieta Mediterranea, racconta storie e benefici della dieta mediterranea da considerarsi più un modello culturale ecosostenibile che semplicemente alimentare. Partendo dai 7 comportamenti virtuosi, le buone pratiche, convivialità, stagionalità, tradizione, attività fisica, cucinare insieme, scuola e zero sprechi. Marino Niola, docente di antropologia dei simboli all'Università di Napoli, co-direttore del Museo Virtuale delle Diete Mediterranea, parla di religioni, diete più come condizioni dell'essere che misura del benessere, e tribù alimentari, tra rinuncia, purezza e demonizzazione del piacere, tra fame e abbondanza, da modello alimentare virtuoso a nuova religione globale. Laura Pigozzi, psicanalista, affronta il tema dell'educazione legata al cibo e del rapporto del cibo come elemento centrale della convivialità e delle relazioni familiari, relazione con la madre che nutre, il latte materno che veicola il desiderio, ma necessita del limite per non essere disfunzionale, il cibo che veicola significati che vanno al di là del suo valore nutritivo. Andrea Riccardi, storico e fondatore della comunità di Sant'Egidio, parla del cibo simbolo, il pane, e del suo legame con la solidarietà, la generosità e la condivisione, il pane che diventa parola sacra e che obbliga a scegliere, pane come antidoto alla frammentazione sociale. Andrea Segre, docente di economia circolare all'Università di Bologna, direttore dell'Osservatorio sugli sprechi alimentari, affronta il tema sempre attuale dello spreco alimentare, ricordandoci che nel 2024 lo spreco è aumentato del 45% rispetto all'anno precedente e che la maggior parte di questo spreco è rappresentato da frutta fresca, verdure, pane, alimenti alla base di una dieta sana e sostenibile. Segnale che c'è qualcosa nel comportamento alimentare che non funziona bene. Segre parla anche di spreco metabolico, cioè la tendenza ad assumere una quantità di calorie giornaliere superiore ai fabbisogni individuali. Luisa Stagi, docente di sociologia dell'Università di Genova, racconta di cibo e comunicazione e del fenomeno del food porn, della sovrabbondanza di discorsi, di trasmissioni sul cibo, la cucina, il gusto, la buona tavola. Una sorta di bulimia tale da far pensare ad un'ossessione, all'appagamento di un edonismo mentale. Da una parte la sublimazione di un desiderio represso che non si riesce a soddisfare e dall'altra la necessità di testimoniare appartenenza e identità. Una raccolta di interessanti suggestioni attorno a un tema che ciclicamente ritorna nel dibattito pubblico, che è parte della nostra quotidianità. Spunti di riflessione da approfondire a seconda delle diverse sensibilità e interessi, anche attingendo alla bibliografia proposta dagli autori. Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la mente, autori vari, UTT Editore, collana Dialoghi di Pistoia 2025, 136 pagine, 17 euro.
Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Rimaniamo in Lombardia con il belvedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi ci racconta l'Orto Botanico di Bergamo, un'istituzione quasi nascosta nel borgo di Città Alta.
Bergamo mantiene una tradizione che secondo me tutti i capoluoghi, almeno di provincia, dovrebbero avere, cioè quella di essere dotate di un orto botanico. In molte città medie o anche piccole c'era sempre un orto botanico, perché all'orto botanico era anche associata alla conservazione di una flora che aveva con proprietà farmaceutiche, quindi era importante. A Bergamo vale bene una visita per Bergamo Alta, ma dall'orto botanico è una finestra sul paesaggio delle valli bergamasche, proprio nel culmine all'alto di Città Alta, e può essere raggiunto solo con una scalinata di 140 gradini. Sorge questo spazio dedicato a Lorenzo Rota. Lorenzo Rota era un medico e botanico bergamasco del secolo XIX, il quale per primo descrisse e catalogò la flora endemica delle province di Bergamo. E a lui è dedicato l'orto botanico, che oggi ha una superficie non molto esteso, di 3.000 metri quadrati, ma molto ben organizzato perché è diviso in sezioni. È stato inaugurato nel 1972, quindi una cinquantina di anni fa, ed è veramente una piccola chicca che merita una visita. Perché? In questa superficie è catalogata con diverse sezioni, ci sono 1.000+ specie diverse botaniche, quindi una ricchezza, per lo più tipiche delle prealpi orobiche e delle prealpi lombarde. Quindi chi volesse farsi una cultura trova tutto molto ben catalogato grazie a un efficiente staff di dirigenti. Si conservano e si proteggono delle specie rare come una felce, lo Smunda regalis, che si dava per persa, che grazie all'orto botanico è stata conservata e riprodotta. Ma è anche un punto di cultura, quindi oltre alla bellezza del paesaggio si conservano un erbario di più di 50.000 tavole catalogate, essiccate, molto bello, quindi una ricchezza quasi unica nel panorama italiano. Abbiamo la sezione storica, dove si ha proprio questo paesaggio che si allarga sulle valli orobiche. Recentemente è stata in vicinanza inaugurata la sezione della Val d'Astino, che è un luogo per la biodiversità, dove sono conservate specie per la biodiversità, la storia dell'apicoltura, con le diverse come l'apicoltura si è evoluta nel corso dei secoli, quindi molto didattica, e quindi è uno spazio molto frequentato anche delle scolaresche. Poi abbiamo una bellissima sala Viscontea dove si hanno le attività culturali, dove si fanno corsi di orticoltura, di botanica, dove si fanno mostre, esposizioni, quindi è veramente un luogo ambientalmente elevato al servizio della cultura ambientale e botanica della città e di chi volesse visitarlo. Quindi sicuramente abbiamo un motivo in più per andare a visitare Bergamo.
Riprendiamo ad approfondire i cibi ultraprocessati e le lavorazioni industriali. Il tecnologo alimentare Giorgio Donegani ci racconta un'altra classificazione che permette la distinzione tra processo di produzione e qualità degli ingredienti.
Fardé ha messo a punto un nuovo sistema per definire gli ultraprocessati che si chiama sistema SIGA, che invece di 4 categorie è molto più preciso, perché il sistema SIGA dice sì, teniamo conto del grado di processo, però teniamo conto della composizione nutrizionale, teniamo conto del tipo di processo che viene fatto, se migliora, se peggiora, teniamo conto poi dell'intero profilo salutare dell'alimento. Quindi di fatto ha detto basta ultraprocessati, li chiamiamo così, ma se si va a vedere quelli che col nuovo sistema SIGA sono gli ultraprocessati da evitare, sono quelli molto ricchi di zuccheri, oppure molto ricchi di grassi o molto ricchi di sale, che contengono una quantità di additivi veramente considerevoli, soprattutto additivi poco utili, coloranti, esaltatori di sapidità. E allora ecco che semplicemente è un modo diverso di chiamare i junk food che noi da sempre conosciamo. Io sono tecnologo, ma come Società Italiana di Nutrizione Umana stiamo ben attenti a sconsigliarne il loro consumo, ma gli si dà un altro nome, ultraprocessati. Purtroppo il sistema SIGA non sta avendo alcun successo, non lo conosce nessuno, perché essendo più preciso non permette di fare quelle manipolazioni per cui alle persone tutto quello che viene dall'industria alla fine bene o male si riesce a farlo passare come ultraprocessato. È una concezione fortemente ideologica, e la cosa che sta venendo fuori adesso e anche che ti dicono però è supportato da tanti studi, perché sono stati fatti tanti studi.
Io in questi giorni ho letto uno studio di un'università americana che diceva che gli ultraprocessati infiammano.
Assolutamente sì, addirittura in Europa c'è questo grande studio che va avanti da molti anni che si chiama EPIC, che ha coinvolto 10 paesi, più di 500.000 persone, seguite per 12 anni e poi con un follow up di 20 anni. Questa mole di dati ha fornito informazioni importantissime rispetto a tutta una serie di patologie, per esempio, non ultimo, il fatto che per esempio i grassi saturi non siano tutti uguali e per dire quelli del formaggio per esempio addirittura siano protettivi. Quindi anziché andare a precisare, nel caso degli ultraprocessati si sono usati questi dati EPIC per fare di tutta erba un fascio e andare a dimostrare che chi mangia molti ultraprocessati col sistema NOVA, quindi i primi, i vecchi, quelli che possono essere di tutto, li mangia abitualmente, ha tutta una serie di problemi fino addirittura a morire prima per qualsiasi causa di morte. Grazie al cielo anche delle autorità italiane, scientifiche, dicono no, beh, ma un attimo, questo studio fa acqua da tutte le parti. Facciamo una cosa, cerchiamo di capire, di differenziare gli ultraprocessati. E si è visto che effettivamente ci sono ultraprocessati, zuccheri tantissimi, sale tantissimo, grassi tantissimi. Quindi anche lì il processo, come un qualcosa che non c'entra, che è marginale assolutamente, è sempre l'equilibrio, il profilo nutrizionale la cosa fondamentale da guardare. E addirittura invece sono rimasti sbalorditi dal fatto che altri ultraprocessati fossero risultati protettivi andando a scorporarli.
Secondo il tecnologo Giorgio Donegani ci sono alcune incongruenze nella classificazione degli alimenti ultraprocessati che sono addirittura in contraddizione con altre linee guida internazionali sull'alimentazione.
C'è un elenco di alimenti ultraprocessati del sistema NOVA, che quindi sarebbero da evitare, che sono invece consigliati da un sacco di linee guida internazionali, italiane, europee, come alimenti da mangiare più spesso. Faccio qualche esempio. I legumi in scatola al naturale, piselli, ultraprocessati perché subiscono un trattamento termico e di conservazione, perché bisogna sapere che nel sistema NOVA l'ultraprocessato viene anche definito come un alimento che è pensato per durare a lungo, quindi è considerata una cosa negativa, un alimento economico, anche questo è negativo nel senso dell'accessibilità al cibo, ed è un alimento appetibile, buono. Questi tre, che dovrebbero secondo la logica essere attributi più che positivi, quelli che ricerchiamo, e anche pratico da consumare. Questi sono elementi fortemente negativi che NOVA attribuisce agli ultraprocessati. Beh, i piselli in scatola vengono semplicemente cotti prima e scatolati, però sono ultra trasformati, ma per esempio, qui leggo proprio, i legumi in scatola naturale sono invece consigliati come fonte di fibre e proteine vegetali addirittura dal CREA italiano e anche dalla dieta Eat Lancet. Lancet mise insieme questo pool di studiosi cercando la dieta ideale dal punto di vista della sostenibilità e così. Si possono fare tanti esempi. Il latte delattosato, quello per chi è intollerante al lattosio, è ultraprocessato perché ha subito un trattamento enzimatico. Ma niente se è migliore, se è più sano, niente. È da evitare perché è ultraprocessato. Le polpette clean label vegetali, perché sono fatte con tanti ingredienti diversi, è un motivo, senza scendere nello specifico di quali ingredienti, ma sono consigliati nei menu scolastici addirittura. Poi molti studi sulla microbiota e la salute intestinale consigliano succhi vegetali e frullati addizionati di fibre prebiotiche. Quello che la tecnologia fa per migliorare e che viene raccolto da linee guida dando effettivamente un beneplacito al consumo, ovviamente nelle giuste quantità, viene bollato come ultraprocessato e da evitare tout court. Mentre non vengono bollati come da moderare se non da evitare proprio, alimenti che invece sono ricchissimi, il lardo per esempio, però è naturale così, cioè non è ultraprocessato. Io l'altra sera ebbi una discussione con un'amica che non è del settore e mi diceva: ah, ho visto in televisione questa trasmissione sugli ultraprocessati, terribili così, no? Dico, ma dimmi che cos'è un ultraprocessato? Un alimento che è stato trattato dall'industria, quindi questa è la cosa che passa. E dico, e allora? E lei mi dice, beh, dimmi un trattamento industriale che non danneggia gli alimenti. Dico, no, facciamo una cosa diversa, dimmi tu un trattamento industriale che danneggia gli alimenti, perché io non ne conosco tanti che vengono applicati apposta per danneggiare gli alimenti. In effetti uno mi è venuto in mente poi, l'idrogenazione degli oli, che mica per niente, quando poi ci si è accorti che dava dei prodotti, gli acidi grassi trans, negativi per la salute, è stata di fatto abbandonata.
Rimaniamo agli alimenti ultraprocessati industriali per le parole dell'agroecologia. Il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e coltivazione erbacee dell'Università Statale di Milano, ci racconta Impronte, l'impatto delle coltivazioni e allevamenti al servizio dell'agroindustria.
La parola dell'agroecologia di oggi è impronta. Questo termine evoca subito l'immagine dell'impronta digitale, quella traccia che i nostri polpastrelli lasciano su ogni cosa che tocchiamo. L'indicatore di impronta ecologica rende tangibile, con dati misurabili, la nostra presenza e le sue conseguenze sull'ambiente. Indicatori come questo ci aiutano a quantificare ciò che spesso rimane nascosto, l'effettivo peso delle nostre scelte e azioni sulle risorse naturali. Possiamo anche calcolare la cosiddetta impronta agroalimentare, che misura le pressioni ambientali e sociali generate lungo le tante filiere alimentari. Un recente rapporto della FAO ci informa che i sistemi agroalimentari globali generano costi nascosti molto elevati, stimati in almeno 10 trilioni di dollari l'anno, pari a circa il 10% del PIL mondiale. Bene, più del 70% di questi costi nascosti è dovuto a diete squilibrate, malsane e alla diffusione dei cosiddetti alimenti ultraprocessati. Gli alimenti possono essere raggruppati all'interno di quattro categorie principali. Il primo gruppo comprende alimenti non trasformati o minimamente lavorati, come frutta e verdura fresche, carne, latte, uova e cereali integrali. Nel secondo gruppo troviamo ingredienti alimentari trasformati, come l'olio, il burro e lo zucchero. Il terzo gruppo include alimenti processati industrialmente, confezionati, caratterizzati da aggiunte di sale, olio, zuccheri. Sono la verdura in scatola, i semi e la frutta secca salati, carni e pesci salati, disidratati o affumicati, la frutta sciroppata. Infine, il quarto gruppo comprende alimenti ultraprocessati, termine forse troppo ampio e generico, ancora da definire per alcuni aspetti, che indica alimenti ottenuti con numerosi ripetuti interventi industriali con sofisticate tecnologie. Questi alimenti sono in gran parte caratterizzati dalla presenza di numerosi ingredienti raramente utilizzati nella cucina domestica. La loro formulazione è studiata per renderli iperpalatabili, apparentemente economici e di lunga conservazione. Sono i prodotti confezionati di pronto e largo consumo, come snack dolci e salate, bibite zuccherate, barrette energetiche, pasti pronti, salse istantanee e così via. Alimenti troppo spesso ricchi di additivi, sali, zuccheri, grassi, con un profilo decisamente squilibrato da un punto di vista nutrizionale. Buona parte della produzione di questi alimenti si basa su poche colture ad alta produttività, come mais, soia, canna da zucchero, frumento e patata, e su allevamenti intensivi all'interno di aziende che seguono un modello di agricoltura industriale. Questo approccio, per standardizzare le tecniche di produzione, riduce l'agrobiodiversità e banalizza gli agroecosistemi. Ne derivano l'impoverimento del suolo, l'aumento dell'uso di fertilizzanti chimici e i pesticidi. Il processo industriale, spinto fino all'ultratrasformazione, richiede notevoli quantità di energia e acqua in diverse fasi di filiere molto frammentate. Rispetto agli alimenti freschi o minimamente lavorati, molti alimenti ultraprocessati presentano un'impronta idrica ed energetica più elevata per chilocaloria prodotta, nonché maggiori emissioni di CO2 per unità di prodotto finito. Da un lato quindi innalzano fortemente l'impronta agroalimentare e dall'altro possono abbassare la qualità delle nostre diete. Inoltre la dipendenza da catene di approvvigionamento industriali globali abbassa la sovranità alimentare locale e aumenta la vulnerabilità rispetto a crisi economiche, finanziarie, sanitarie o ambientali. Quindi sorge la domanda, ma possiamo ridurre la nostra impronta agroalimentare e prenderci cura contemporaneamente della nostra salute e di quella degli agroecosistemi? Beh, possiamo provare a privilegiare diete basate su alimenti freschi locali, di stagione, o su quegli alimenti che l'industria ci propone con un equilibrato profilo nutrizionale. Questi semplici principi di agroecologia ci fanno leggere la natura come un libro di tracce, un libro di impronte. L'agroecologia recupera e rinnova questo sapere antico e sempre attuale. Camminare sulla terra senza danneggiarla, consapevoli che le nostre impronte rimangono nel suolo, si riflettono sul clima e si intrecciano con le comunità. Interpretate attraverso lo sguardo agroecologico, queste impronte ci aiutano a progettare nuovi percorsi di sensibilità e di cura per stabilire un rapporto più armonioso con l'ambiente che ci ospita.
Al Verzere di Leonardo lasciamo gli alimenti ultraprocessati per l'ABC dei domini collettivi. La professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, affronta la L di legge, a partire dalla norma di attuazione costituzionale 168 del 2017.
La legge con la L maiuscola, potremmo dire, che è arrivata dopo tanti decenni rispetto all'altra legge, quella del 27 di cui abbiamo già parlato, una legge liquidatoria. Questa invece è una legge di attuazione che dà pieno riconoscimento ai domini collettivi, quindi è una legge semplicissima, soli 3 articoli, quindi è leggibile da chiunque, molto densa ma facilmente comprensibile se la si legge con calma. Iniziamo proprio con il primo articolo: la Repubblica riconosce i domini collettivi come ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie. La parola fondamentale è il verbo riconosce, nel senso che la legge 168 utilizza lo stesso verbo che continuamente c'è negli articoli della Costituzione. Poi abbiamo questi ordinamenti giuridici primari, ovvero mette sullo stesso piano ovviamente lo Stato e i domini collettivi, nel senso che il riconoscimento è a pari grado, non ce n'è uno che crea l'altro, perché i domini collettivi sono precedenti alla formazione dello Stato repubblicano. E è una legge di attuazione, che cosa vuol dire? È una legge forte, potremmo tradurla in questo modo. È una legge che sta sopra le migliaia di leggi che discendono ovviamente dalla Costituzione. È una legge che si pone in mezzo tra la Costituzione e i cittadini, per cui è una legge che, se viene emendata in qualche suo punto, significa andare a toccare in teoria i principi chiave della Costituzione. Ecco cosa vuol dire legge forte.
Una legge che non può essere utilizzata quando non ci sono gli enti esponenziali?
Sì e no. Allora, la legge 168, come abbiamo detto, è la legge dei domini collettivi, ricordiamoci, non degli usi civici, ma dei domini collettivi, tra l'altro approvata all'unanimità dal Parlamento nel 2017. E cosa succede? Essendo una legge molto ampia sui domini collettivi, permette anche, dove non ci sono gli enti esponenziali, che sono ad esempio le regole, la magnifica, le ASUC, le ASBUC, le consortele, dove non ci sono loro, però c'è il dominio collettivo, nel senso che noi andiamo al catasto o al libro fondiario e vediamo che c'è la proprietà collettiva della comunità, della frazione, del comune, il singolo cittadino o un gruppetto di cittadini può, usando la legge, impugnare malefatte, chiamiamole così, che accadono sul territorio. Facciamo un esempio, Trentino in questo caso. In un comune qua vicino non ci sono gli enti esponenziali, ma il comune purtroppo ha fatto uno scempio ambientale, nel senso che c'è un ecomostro chiamato proprio così. 5 cittadini hanno deciso, visto che nel posto dove è stato costruito l'ecomostro c'è una particella, dove c'è il dominio collettivo, c'è la proprietà collettiva, addirittura c'è un biotopo, hanno deciso di fare ricorso. Quindi sono andati fino al Consiglio di Stato per far valere le proprie ragioni, ovvero tutelare l'ambiente, come ci dice la 168. Quindi ogni volta che c'è un'usurpazione del paesaggio, dell'ambiente, quindi dell'articolo 9, noi abbiamo sia l'articolo 9, ma sia anche la 168.
Come si può riattivare un ente esponenziale di un dominio collettivo che esiste, ma che appunto non ha l'ente di fatto di gestione?
Innanzitutto bisogna sapere se ci sono i cittadini che vogliono ricostituire l'ente esponenziale. In questo momento noi abbiamo 2 vie. Una via è quella degli enti esponenziali vecchio modello, legge del 27 o legge del 57, dove tu crei queste amministrazioni separate dei beni di uso civico. Con la legge nuova però, e questa è la grande novità, noi possiamo istituire i domini collettivi, che sono associazioni ovviamente. Sono associazioni di diritto privato che permettono ai cittadini di poter gestire il patrimonio che è in dominio collettivo. Quindi sì, si crea un'assemblea, si chiamano ad assemblea i cittadini, si crea uno statuto, lo si fa insieme, perché gli statuti, come dice la 168, devono essere tutti diversi, perché devono essere la fotografia di quel luogo, di quel dominio collettivo. Poi si fa, ovviamente, si può fare un'elezione, si elegge un comitato esecutivo che aiuta ovviamente l'assemblea a gestire in maniera più veloce, ma tutte le decisioni importanti devono essere riportate sempre in assemblea. Ad esempio in Trentino sono stati fatti tre passaggi da questo punto di vista, tre ASUC sono diventate o stanno diventando dominio collettivo. In Lombardia, ad esempio, vicino a Bergamo, è nato un dominio collettivo senza passare dalla ASUC.
In provincia di Bergamo, a Vilminore, in Val di Scalve, stanno per iniziare a recuperare alcuni beni demaniali proprio grazie alla legge 168 del 2017 di attuazione dei domini collettivi. Sentiamo ancora la professoressa Villa dell'Università di Trento.
Avevano dei beni, dei pascoli, dei prati, hanno deciso di riprenderli loro nella gestione in una delle valli laterali appunto della provincia di Bergamo, hanno deciso di prendere in mano come abitanti la gestione, il sindaco era d'accordissimo, per cui li ha aiutati, sono stati aiutati anche dalla Federazione Italiana dei Domini Collettivi che si è recata lì per aiutare i cittadini a creare questa cosa che c'era tantissimi anni fa, poi è andata perduta, adesso è stata rimessa in piedi e loro avranno la possibilità da oggi in poi di poter gestire, dare in affitto i loro pascoli ai malgari che hanno bisogno dello sfalcio del fieno, oppure con gli introiti curare il loro territorio. L'hanno fatto proprio per questo, per riconsapevolizzare, se si può dire così, gli abitanti dei beni che sono propri della collettività e per ricreare socialità.
Un modello che andrebbe bene anche per i beni pubblici, i beni demaniali tradizionali.
E questa forse è la portata interessante della legge 168 per chi non ha i domini collettivi, è forse quello che stiamo studiando proprio qui a sociologia, l'antropologia della giurisprudenza pubblica e applicata, fatta da me e da Mauro Iob. Ovvero la nostra intenzione è quella di diffondere questo modello mentale, perché prima di tutto la legge ci racconta di un modello mentale, ossia ci racconta del fatto che chiunque di noi ha a disposizione un bene che è di tutti, cioè nel senso è della collettività che ha in quel luogo e di cui insieme agli altri se ne può prendere cura, mettendo proprio in atto in maniera vivente, come dice Zagrebeschi, l'articolo 2 della Costituzione, perché noi abbiamo dei diritti inalienabili, inviolabili, che però si attuano anche insieme agli altri, soprattutto insieme agli altri. Per cui la legge 168 potrebbe essere una sorta di modello che prendiamo anche per la gestione di un parco pubblico, per la gestione di un'area, di una piazza, di un ambiente che in teoria fa parte del demanio dello Stato, del demanio comunale. In questo modo solleviamo le amministrazioni pubbliche da un onere che ovviamente è gravoso, perché hanno tante altre cose a cui pensare, e gratifichiamo noi stessi insieme agli altri, perché prendersi cura del posto dove si abita, abbellirlo, lasciarlo per i nostri nipoti o per chi verrà dopo, crea quella che Hegel chiamava solidarietà cosciente. Quando noi facciamo questa cosa, noi ci sentiamo bene, si crea benessere.
In chiusura del Verzere di Leonardo scendiamo dalle prealpi orobiche della Val di Scalve per il paesaggio naturale agricolo della pianura della città metropolitana di Milano. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti con la Fondazione per Lombardo, in collaborazione con la Regione Lombardia, sentiamo la descrizione della razza dedicata ai lavori di campagna del mese di luglio, disegnato dal Bramantino ed esposto al Castello Sforzesco di Milano. Abbiamo registrato l'agricoltore e filologo Niccolò Reverdini durante una illustrazione agli studenti del liceo Parini di Milano.
In questo caso, per dare anche dinamica al ciclo degli arazzi, quindi per creare un ritmo e per variare la scena, Bramantino decide non di rappresentarci il momento della mietitura o il momento del taglio, ma di rappresentarci un'operazione agricola che viene dopo la mietitura. E che cosa ci fa vedere? La cosiddetta battitura del grano. L'orzo viene mietuto in giugno, il grano invece in luglio. Le colture agricole hanno un loro ciclo vitale. E qui per i cereali vedete che stiamo passando di mese in mese. Dopo arriviamo a un altro cereale più avanti. Però non ci fa vedere in questo caso, ce l'ha già mostrata una mietitura, ci fa vedere una battitura del grano. Allora, voi vedete questi movimenti molto euritmici, sembra quasi di poter sentire addirittura la battitura di questi due bastoni che avevano una sorta di fibbia di cuoio fra l'uno e l'altro, si chiamano correggiati, e che servivano appunto a battere le spighe che qua vedete stese sul terreno in modo tale che si liberassero i chicchi di grano dalla pula. Allora, lì dietro vedete che ci sono là in fondo i covoni, quindi i fasci delle spighe, con le spighe rivolte verso l'alto per non rovinarle, poi le spighe venivano prese, si aprivano i covoni, venivano stese sul terreno, si battevano, si liberavano dalla pula e poi si creavano i montoni, vedete, di grano, che sono accompagnati da due strumenti, che sono il setaccio, per liberarlo ancora meglio dalla pura, dei residui, e quello invece cilindrico è uno staio che serve come unità di misura per pesare il grano. Infatti lì vedete chiusi nella tela, magari una tela di canapa, ecco, dei sacchi proprio per la vendita del grano. Molto probabilmente questa scena, così precisa, così armonica anche, è una rappresentazione della prima battitura del grano dopo che questa azienda agricola modello, che potete andare ancora a vedere, adesso diciamo ha un aspetto storico non più produttivo, si chiama la Sforzesca, ribattezzata appunto in Trivulzia. E che cosa ci suggerisce che sia questa la cascina, che sia questa la dimora? Il fatto che, come vedete, a destra e a sinistra si vedono delle alte torri colombaie per l'allevamento dei piccioni, dei colombi che venivano mangiati, che venivano utilizzati per le attività venatorie e che sono presenti appunto alla Sforzesca. E poi vedete anche una rappresentazione molto elegante, molto precisa da un punto di vista materico dei coppi, i famosi coppi che si stendono sui tetti delle città e anche delle cascine del milanese e del vigevanese.
Tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo e per questa stagione. Un grazie per chi ci ha seguito per tutto l'anno con sostegno, proposte, segnalazioni e critiche. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla trasmissione. Chi l'ha montata, chi ha scelto le sigle e chi l'ha voluta nel palinsesto. Torneremo a settembre. Le nostre repliche, se vorrete, vi faranno compagnia nel palinsesto estivo di Radio Popolare e i podcast rimarranno disponibili sul sito. Prima di salutarci, rinnovo l'invito ad abbonarsi per mantenere la nostra indipendenza, che ci permette di inventarci proposte come il Verzere di Leonardo, ma non solo ovviamente. Per chi volesse scriverci per suggerimenti e critiche, l'email è sempre verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.